A tutti, bentrovati. Sappiamo tutti che cos'è questo, anche perché c'è scritto. Ci sono ora quelle digitali, anche se so che in alcuni casi li fanno ancora vecchio tipo, cartaceo, per sbrigarsi, quindi la digitale effettivamente comporta un po' più di tempo. Questo documento in sostanza riporta le informazioni del titolare, che è la prima pagina, e una delle informazioni che riporta è il suo stato civile, cioè quell'informazione di quella persona rispetto ad un'altra, a un partner, così da definire un'unione, se c'è, o la mancanza di qualsiasi unione, piuttosto che la venuta meno unione. E questo serve saperlo perché comporta dei privilegi e degli oneri, come sappiamo. Sappiamo però che lo stato civile non corrisponde sempre alla verità, perché o non è subito aggiornato, c'è chi si sposa e risulta ancora celibe, c'è chi si separa e risulta ancora coniugato. Conosco poi che chi risulta sposato, anzi chi risulta separato, ma in realtà sta conducendo una vita di coppia, questo per una convenienza sua. E lo stesso si dica per lo stato di famiglia, figli che non sono ancora stati registrati, genitori deceduti per cui risultano ancora ad essere. Allora è un'informazione che in qualche modo non corrisponde sempre alla realtà, quindi ci sono quegli stati civili, quegli stati di famiglia che devono essere aggiornati per tempo e quindi di fatto non corrispondono a quella che è la situazione della persona titolare. Stamattina vogliamo aprire le nostre Bibbie in Prima Timoteo, al capitolo 5, e vedremo insieme i versi da 1 a 16. Non riprendere con asprezza l'uomo anziano, ma esortalo come si esorta un padre, i giovani come fratelli, le donne anziane come madri, le giovani come sorelle in tutta purezza. Onora le vedove che sono veramente vedove. Ma se una vedova ha figli o nipoti, imparino essi per primi a fare il loro dovere verso la propria famiglia e a rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è gradito davanti a Dio. La vedova che è veramente tale e sola al mondo ha posto la sua speranza in Dio e persevera in suppliche e preghiere notte e giorno, ma quella che si abbandona ai piaceri, benché viva, è morta. Anche queste cose ordina perché siano irreprensibili. Se uno non provvede ai suoi, in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede, ed è peggiore di un incredulo. La vedova sia iscritta nel catalogo quando abbia non meno di 60 anni, quando è stata moglie di un solo marito, quando è conosciuta per le sue opere buone, per aver allevato figli, esercitato l'ospitalità, lavato i piedi ai santi, soccorso gli afflitti, concorso a ogni opera buona. Ma rifiuta le vedove più giovani, perché quando vengono afferrate dal desiderio, abbandonato Cristo, vogliono risposarsi, rendendosi colpevoli perché hanno abbandonato l'impegno precedente. Inoltre imparano anche a essere oziose, andando attorno per le case, e non soltanto a essere oziose, ma anche pettegole e curiose, parlando di cose delle quali non si deve parlare. Voglio dunque che le vedove giovani si risposino, abbiano figli, governino la casa, non diano agli avversari alcuna occasione di maldicenza. Infatti già alcune si sono sviate per andare dietro a Satana. Se qualche credente ha con sé delle vedove, le soccorra. Non ne sia gravata la Chiesa perché possa soccorrere quelle che sono veramente vedove. E così ho intitolato questo messaggio, Reale Stato Civile e di Famiglia. E vedremo quattro punti, che sono l'effettivo stato di famiglia, il reale stato di vedovanza, il falso stato di vedovanza. Ed infine lo stato di famiglia nella Chiesa. Ancora una volta Paolo insiste nell'istruire Timoteo, questa volta nel considerare i credenti nella Chiesa, nello specifico in un effettivo stato di famiglia, anche se non riportato da nessuna parte, nessuna carta d'identità. Ecco che nella Chiesa allora si instaurano dei veri e propri rapporti familiari di fatto. Ed inizia con gli anziani. Anzianità. Si sa che le persone anziane, non tutte, dopo una certa età sono un po' come dei bambini, bambini che non è più possibile educare però. Allora non bisogna essere impazienti, duri con loro, ma rispettandoli, dice Paolo, come fossero genitori, tenendo presente che un giorno potremmo essere come loro, se non peggio. Poi passa ad esaminare i giovani, i coetanei di Timoteo. I giovani che sono spesso esuberanti, non tutti, alcuni sono proprio spinti, smunti, non si capisce perché, lo capiranno dopo. E a volte sono talmente esuberanti, vivaci, che è difficile anche sopportarli, specialmente se si è avanti nell'età. Ma come si fa con i fratelli carnali? Ci si deve convivere e vanno accettati per quelli che sono. E magari dare dei consigli come fratello maggiore o accettare i loro consigli come se fossimo i fratelli minori. Quindi non rivaleggiare, non mettere distanza, ma pensare che se si rimane nella stessa chiesa specialmente, dovremmo passare il resto della nostra vita terrena con loro. Per non parlare poi dell'eternità, anche se saremo trasformati, dice la parola. Le donne anziane come madri, leggiamo il versetto 2, così si arriva a parlare delle donne anziane. E qui Paolo dice di imparare a trattarle come madri, e questo potrebbe essere anche un piacere per coloro che non hanno figli, non hanno mai avuti, e per coloro che sono orfani. Adesso non guardiamo la situazione di oggi, parliamo di 2000 anni fa, il contesto era molto diverso a livello sociale. L'aspetto importante è il rispetto e quindi non avere quella confidenza eccessiva, no? Proprio come i figli non dovrebbero avere nei confronti dei genitori. Oggi sappiamo che questo non viene insegnato nel mondo. Viene insegnato un rapporto paritario tra genitore e figlio, allo stesso livello. Ecco che allora i figli non hanno più rispetto per i genitori, prendono sopravvento. Sentiamo espressione, ma io voglio essere amico con mio figlio. Certo che devi essere amico, nel senso che devi comunque essere disposto ad ascoltarlo, ad aiutarlo, non inasprirti nei suoi confronti, non sempre puntualizzare il fatto che tu sia genitore. Ogni volta devi anche ricordarglielo però, perché sennò diventa problematico. Le giovani come sorelle in tutta purezza. Paolo fa una precisazione verso l'esortazione, nei confronti dell'esortazione verso le ragazze, le sorelle, aggiungendo in tutta purezza. Ricordiamoci che Timoteo era giovane e poteva avere un'attrazione naturale verso una ragazza, ma qui Paolo sta dicendo di trattare tutte le ragazze con rispetto. Oggi nei nostri posti di lavoro o a scuola, non le nostre vecchie comitive di amici, ci si gioca molto su questo considerare le donne in modo inopportuno, scherzando in modo un po' pesante, facendo degli apprezzamenti conditi, decisamente fuori luogo. E noi come credenti rischiamo di cadere nello stesso problema, nello stesso tranello, comportandoci come loro, a volte fraintendendo anche degli atteggiamenti di simpatia da parte di alcune donne. E quindi l'allarme da prendere in seria considerazione per i giovani, quindi nei confronti di Timoteo, ma ancora noi oggi, anche per i più grandini. Passiamo al secondo punto, il reale stato di vedovanza. Leggiamo i versi da 3 a 10. Onora le vedove che sono veramente vedove, ma se una vedova ha figli o nipote, imparino essi per primi a fare il loro dovere verso la propria famiglia e a rendere il contraccambio con i loro genitori. Perché questo è gradito davanti a Dio, la vedova che è veramente tale è sola al mondo, ha posto la sua speranza in Dio e persevera in suppliche e preghiere notte e giorno. Ma quella che si abbandona ai piaceri, benché viva, è morta. Anche queste cose ordina perché siano irreprensibili. Se uno non provvede ai suoi figli, ai suoi, e in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo. La vedova si è iscritta nel catalogo quando abbia non meno di 60 anni, quando è stata moglie di un solo marito, quando è conosciuta per le sue opere buone, per aver allevato figli, esercitato ospitalità, lavato i piedi ai santi, soccorso gli afflitti, concorso a ogni opera buona. Da una prima lettura ci viene un po' da sorridere quanto sta dicendo Paolo, perché o si è vedova o non si è, c'è poco da discutere. Ma è chiaro che qui Paolo non si riferisce al semplice stato civile, ma alla condizione della donna prima e dopo il lutto. E subito entra in scena i familiari della vedova, come che allora che in prima istanza si devono occupare del proprio caro, cara. Ed è logico pensarlo, no? E poi vediamo anche per quale altra ragione. E questo per quanto riguarda i figli, i nipoti, che devono prevedere e poi provvedere a quest'onere, dovranno sì badare ai propri figli, se hanno una propria famiglia, ma devono al contempo prendere in considerazione il fatto di badare ai propri genitori o nonni quando rimarranno da soli. E se non si provvede, si riceve una severa considerazione, così come leggiamo dal versetto 8. È un contraccambio, perché devono a loro volta provvedere a coloro che per primi hanno provveduto a loro quando non erano autosufficienti. E come dicevo, Paolo qui ci fa duro. Un impegno mancato fa di l'interessato, lo considera proprio un senza Dio praticamente, fino a considerarlo peggiore di un non credente. E così, nato di nuovo, deve cambiare questo atteggiamento quando è chiamato a svolgere compiti pratici, che prevede una certa sensibilità verso i bisogni dei suoi stretti familiari. A verso 5 Paolo dà una prima spiegazione di cosa lui intende per vera vedova, colei che è veramente sola e confida in Dio, in netta opposizione quindi a colei che va dietro ai propri interessi e vuole risolvere i propri bisogni non confidando in Dio, quindi esattamente l'opposto. Allora Paolo inizia a delineare quello che è il profilo della vera vedova, cominciando con l'età. Si vede che fino a 60 anni in qualche modo poteva provvedere ai propri bisogni lavorando con le sue proprie forze. L'età di 60 anni si pensa sia dovuta un po' dall'esperienza di Paolo, da quello che un po' ha visto in giro, lui ha girato, insomma si è fatto un po' un'idea di quello che poteva essere l'età massima, oppure perché magari era definita da una forma di pensionamento presso gli ebrei, presso i giudei, o semplicemente perché è stata suggerita dallo Spirito Santo, quindi è stata definita così. Poi un altro requisito importante è quella di che sia stata moglie di un solo marito, quindi si è concentrata in un modo fedele in un solo matrimonio, almeno ad un solo marito per volta, quindi abbia avuto una testimonianza di moglie fedele. Quando è conosciuta per le sue opere buone, che si dà da fare per il prossimo, o che si è data da fare per il prossimo. Vi ricordate qualche settimana fa abbiamo parlato del ruolo della donna? Leggiamo in 1 Timoteo 2, versetto 9 e 10. Allo stesso modo le donne si vestono in modo decoroso, con pudore e modestia, non di trecce d'oro o di pelle o di vesti lussuose, ma di opere buone, ecco, come si addice a donne che fanno professione di pietà. Queste opere buone consistono in educazione, aver allevato figli, quindi per aver allevato quei figli nel timore del Signore, e perché il genitore sa quanto questo sia impegnativo, perché ti trovi poi a essere controcorrente con quello che insegna il mondo, questa società, che è in continua evoluzione, si dice, ma evoluzione verso che cosa non si è capito. Non si esclude anche comunque la possibilità di aver adottato qualche bambino, come dicevo prima, rimanere orfani era abbastanza usuale a quei tempi. Quindi è un valore aggiunto, ecco, quello di aver impegnato la propria vita ad allevare dei bambini che non erano i suoi. L'ospitalità, esercitato l'ospitalità, sensibile ai bisogni degli altri. Andare oltre i suoi doveri familiari, non guardare soltanto i propri familiari stretti, ma guardare oltre, con quegli occhi amorevoli che la contraddistinguono. Esercitare l'umiltà. Lavato i piedi santi, si usa questa espressione che non ci può fare meno di ricordare quello che è stato il massimo esempio di umiltà, il Signore Gesù. Quindi sottolineare un'umiltà, una sottomissione alla Chiesa, non mettersi in evidenza in modo particolare, trovare da fare i lavori più umili. Ecco, questo atteggiamento di non voler in qualche modo emergere per schiacciare gli altri. Misericordia, soccorso agli afflitti. Essere attenti ad ogni forma di bisogno, materiale e spirituale. Leggiamo in Tito capitolo 2, versetti 3 a 5, anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità, non siano maldicenti né dediti a molto vino, siano maestre del bene per incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli. Che bello questa espressione, è sempre tanto piaciuta. Ad essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone e sottomesse ai loro mariti, perché la parola di Dio non sia disprezzata. Ecco la testimonianza di una donna così, avanti nell'età, che faccia apprezzare l'opera di Dio nelle persone, nei suoi figli. E ultimo, partecipazione, concorso a ogni opera buona, dice Paolo. Partecipe ad ogni iniziativa della Chiesa, distinta per il suo esempio di partecipazione, anche fra virgolette solo con la preghiera. Essere attento a quello che succede, ma perché possa in qualche modo contribuire in un modo edificante. Non sia lì a criticare, ma che contribuisca, dia il giusto apporto all'interno della Chiesa. Questa è la donna, che la vedova vera che Paolo intende. Passiamo allora alla falsa vedova. Leggiamo il versetto da 11 a 15. Ma rifiuta le vedove più giovani, perché quando vengono afferrate dal desiderio, abbandonato Cristo, vogliono risposarsi, rendendosi colpevoli perché hanno abbandonato l'impegno precedente. Inoltre imparano anche a essere oziose, andando attorno per le case, e non soltanto a essere oziose, ma anche pettegole e curiose, parlando di cose delle quali non si deve parlare. Voglio dunque che le vedove giovani si risposino, abbiano figli, governino la casa, non diano agli avversari alcuna occasione e maldicenza. Infatti già alcune si sono sviate per andare dietro a Satana. Sono quelle meno onorabili, alla fine, perché hanno una condotta che non porta gloria a Dio, pur essendo quelle esposte, vulnerabili. Qual è il pericolo? Abbandonato Cristo vogliono risposarsi. Non è questo proprio il pericolo, perché rendendosi colpevoli perché hanno abbandonato l'impegno precedente. Ecco, questo è il problema. Che hanno dato l'occasione di concentrarsi sui propri figli, dato l'occasione di servire il Signore, e hanno quella fretta di risposarsi per assicurarsi un futuro. E capite che, bene, se sono giovani, sono facile prede di chiunque, quindi rischiano di prendersi primo che gli capita. E Paolo dice, abbandonando l'impegno precedente, specialmente per coloro che magari hanno deciso di non risposarsi, perché vogliono dedicarsi pienamente al Signore. Poi magari ci ripensano, perché in quel momento si sono infatuate di qualcuno. Questo è il problema che sta esaminando Paolo. Cosa comporta anche? Imparano a essere oziose, cadere nell'ozio, non dandosi da fare, ma importunando in un modo o nell'altro le altre famiglie, chiedendo limosina, aiuti, compagnia, che possono essere anche delle cose legittime, ovviamente. Ma in questo modo non prendono in mano la situazione, non affrontano nel modo giusto, non si rimboccano le maniche, si danno da fare, si dipendono dagli altri, si sfruttano gli altri. L'altro pericolo è la maldicenza, quindi non soltanto essere oziose, ma anche pettegole e curiose, parlando di cose delle quali non si deve parlare. Così l'ozio, la noia, portano a peccare, parlando male, riferendo magari cose che hanno viste nelle case in cui sono stato ospitate, riferendole male, contandoci sopra. Sono stato da quello, ho visto quell'altro, e magari per rendere la cosa più piccante, magari si condiscono sopra, ci ricamano sopra. Voglio dunque che, leggiamo il versetto 14, voglio dunque che le vedove giovani si risposino, abbiano figli, governino la casa, non diano agli avversari alcuna occasione di maldicenza. Ma Paolo, che stai dicendo? Ti stai contraddicendo? Prima di non si devono sposare, adesso si devono sposare. Qual è la linea dottrinale di Paolo a proposito delle seconde nozze per le vedove? Lo leggiamo in quello che è uno dei capitoli più importanti, esaustivo sul matrimonio, che è prima Corinzi 7. Infatti leggiamo dei versetti 8 e 9 di questo bellissimo capitolo, è un importante capitolo. Ai celibi e alle vedove però dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io, cioè non sposati, quindi prendono gli impegni di servire il Signore. Ma se non riescono a contenersi, si sposano, perché è meglio sposarsi che ardere. Paolo quindi dice che è giusto risposarsi, ma lo devono fare nel modo giusto, con il giusto intento, scopo, conducendo una vita coerente con la parola di Dio, che non dà adito a maldicenza, che sia anche lì una testimonianza, e gli altri possono dare la loro benedizione, nella Chiesa e fuori dalla Chiesa. Un altro problema è lo sviamento che subiscono queste false vedove. Alcune si sono sviate per andare dietro a Satana, è un'espressione molto forte questa. C'è un grosso pericolo che mette subito in allarme: cominciare una vita dissoluta, abbandonando la vera via, è un correre dietro a Satana, perché qui Paolo ci fa pesante e ha le buone ragioni, perché si può intraprendere magari delle attività, immaginate incontrare persone che magari sono dei manipolatori, portano queste donne lontano dalla Chiesa, fare cose che uno non si aspetterebbe mai che facciano. Però, ripeto, sono delle vittime vulnerabili. Infatti l'esperienza di perdere il proprio marito è qualcosa che ti destabilizza. Succede però che molti considerano due aspetti per provare a comprendere quanto sia grave la cosa. Considerano il momento della dipartita, l'età in cui questo è avvenuto. Espressione che sentiamo dire, no? Ma quanti anni aveva? Giovane. Oppure, la sua vita se l'è fatta ormai, no? Oppure si considera il modo in cui avviene il lutto. Se per un incidente, ad esempio, una malattia lancinante, quindi all'improvviso, o se è la fine di una lunga malattia o per vecchiaia. Allora sentiamo espressioni del tipo, c'era da aspettarselo, no? Prima o poi dovrà succedere. E d'altra parte si considera la donna che riceve il lutto. Quanto è forte, quanto è sensibile, quanto è debole, quanto è disposta, quanto... Non possiamo razionalizzare tutto questo, ovviamente, cercando di creare un metro di misura del problema che si viene a creare. Dobbiamo comprendere però quanto questo evento può scombussolare la vita di una donna, quello sì. E così si comprendono meno certe reazioni che si vedono, o almeno ci si aspettano. Poi molto spesso ci si sbaglia e ci si sorprende. Il metro di misura deve essere obiettivo. Nello specifico, come abbiamo visto stamattina, così come lo definisce Paolo, ogni altra nostra considerazione lascia il tempo che trova, perché è soggettiva, basata sulle proprie esperienze. Immaginate magari chi ha perso genitori da giovane. Conosco un mio collega che ha perso genitori in un incidente stradale, era molto giovane lui, quindi è stato sballottato da una zia a un'altra. Immaginate che concezione lui ha della perdita dei cari. O chi magari perde un caro in età molto giovane. E quindi dovremmo fare molta attenzione ad operare i nostri giudizi, anzi dovremmo proprio evitarlo in alcuni casi, o spesso. Ci sono donne che magari vedono la morte del marito come una liberazione, perché vedono la fine di una sofferenza per una malattia del defunto, o magari vedono la fine della propria sofferenza, perché hanno subito magari dei soprusi, ad esempio. Altri invece non accettano la dipartita e se la prendono con tutti, anche con Dio, molto spesso. Dobbiamo quindi imparare a fare le dovute considerazioni, comportandoci di conseguenza in modo opportuno, costruttivo, sensibile, edificante. Dobbiamo imparare a farlo. Quarto punto. Lo stato di famiglia nella Chiesa. Leggiamo il versetto 16. Se qualche credente ha con sé delle vedove, le soccorra. Non ne sia gravata la Chiesa, perché possa soccorrere quelle che sono veramente vedove. E qui viene chiamata la Chiesa in causa, ma prima i singoli credenti. Costoro che non hanno parenti stretti, che non sono parenti stretti, di cui abbiamo parlato prima, sono coloro che per spirito di misericordia, per dono di ospitalità, hanno preso a cuore una o più vedove vere o false. Perché la Chiesa si deve occupare delle vedove vere, abbiamo detto, no? Lo ribadisce ancora una volta Paolo, questo versetto. Allora ecco che nascono nuove adozioni, fratelli e sorelle che diventano figli o figlie di fatto, in quanto rivestono quel ruolo che avrebbero dovuto prendere i consanguini. Si riveste allora una funzione di ospitalità più duratura, che qualcuno è disposto a fare evidentemente, e che il Signore saprà ricompensare. Avvio alla conclusione. Viviamo in una società in cui ormai lo stato civile ha quasi perso significato. Il matrimonio non ha più senso. Ci si rimane celibi e nubili per tutta la vita sulla carta d'identità, pur avendo avuto diverse esperienze di vita di coppia. Così pure per lo stato di famiglia, famiglie allargate, tanto criticate in passato, no? Sono tornati in un altro modo, allargate per cui i figli vengono ad avere più genitori, genitore 1, genitore 2, genitore terzo adottato, quarto acquisito. Nei tempi di Paolo probabilmente era tutto molto più semplice. Per il fatto che Paolo spenda tante parole per spiegare in un modo così minuzioso come trattare le vedove, più dei vedovi, parla solo di vedove, perché evidentemente era il numero di maggiore le vedove, a causa di incidenti sul lavoro, infortuni sul lavoro, causa di guerra, e perché quel tempo era proprio il problema sociale più grave. Ricordate al capitolo 6 di Atti, dove nasce il problema e la successiva istituzione dei diaconi? Proprio per trascurare le vedove. Oggi abbiamo il problema degli invalidi, senza tetto, ma ancora degli anziani in generale, ma anche dei disoccupati, immigrati, chi più ne ha più ne metta. Le chiese oggi non hanno una particolare forza economica o incidenza sulla società, almeno in Italia, o sui governi, tale da poter soddisfare tutte le piaghe sociali. Anche se ci sono organizzazioni cristiane che in parte lo fanno, Esercito Salvezza, Compassion, Porta Aperta anche in qualche modo, ma l'insegnamento è, come abbiamo letto stamattina, è che la Chiesa e i singoli credenti, parenti stretti o l'intera comunità, tutti, sono chiamati a interessarsi in modo concreto, ma anche a disciplinarsi, a imparare a comportarsi nei confronti di bisognosi di qualsiasi genere. Ripeto, il motivo per cui Paolo si sia concentrato sulle vedove è perché evidentemente era il problema particolare di Efeso, ma anche delle altre chiese di allora. Quindi dal canto nostro noi dovremmo partire da questi specifici insegnamenti di stamattina, ma che sono un po' validi dappertutto, quindi implementarli sugli altri emarginati o bisognosi nella Chiesa e anche fuori dalla Chiesa, senza necessariamente aspettare che altri, che hanno il dono di ospitalità, no? Si facciano avanti. E così magari possiamo approfittare per imparare anche noi insegnamenti particolari, sperimentare qualcosa che ci forma, fare cose che magari non, cioè sono sempre un po' rifiutati di fare, ma forse è male che il caso che cominciamo ad affrontare e non aspettare sempre che gli altri lo facciano. E dire bravo, Dio ti benedica, fallo anche qualcosa noi. Ci sentiamo religiosi? Vogliamo esserlo? No! Non vogliamo seguire una religione, noi vogliamo seguire solo Gesù, giusto? Ebbene, c'è qualche parte nella parola in cui siamo chiamati ad essere religiosi. Sapete dove? Ricordate? Giacomo 1,27. La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per questi insegnamenti stamattina che abbiamo avuto modo di esaminare ancora una volta. Sono lì scritti tra le pagine della parola tua e noi vogliamo considerare sotto una nuova luce. Abbiamo già letti sicuramente, ma ecco, esaminandoli, una nuova compagine che tu ci presenti davanti, forse con una maturità diversa, forse con un avanzare dell'età anche, che contribuisce a rivedere la tua parola sotto occhi nuovi. Così, ecco, insegnaci, ammaestraci, esortaci a fare quello che si deve nelle circostanze dovute e nel modo giusto. Imparare quella sensibilità che è partita da te, Signore, che noi da te vogliamo imparare, per poi metterla in pratica verso chiunque c'è intorno. Così, ecco, grazie per questa parola chiara che ci fa vedere che non è sempre facile adoperarci per gli altri, ma che dobbiamo imparare sotto la tua guida, sotto il tuo impulso, sotto le tue forze, Signore, che vuoi ancora proferire verso di noi. Nel nome di Gesù. Amen.
Grazie Marcello per il messaggio da parte del Signore.